Non è andato bene niente, abbiamo commesso tanti errori, ma ci servirà ancora di più per il nostro percorso di crescita, che per determinate partite non siamo ancora pronti.
Dobbiamo convocare la banda.
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Dentro passaggio rischiosissimo. Lewandowski. Una follia di Musacchio e Lewandowski approfitta. È 1-0 Bayern. Comanzane 3-0.
Sta diventando una debacle quella della Lazio.
Fino in fondo Sané, palla in mezzo, autogol. Incredibile. Acerbi con l'autogol.
Abbiamo sentito troppo la partita, siamo stati contratti, giocavamo contro i campioni del mondo, però i campioni del mondo i gol se li dovevano fare loro, invece praticamente su 4 gol 3 ce li siamo fatti noi e viene tutto più difficile in queste partite.
Se ti spari nel piede da solo, poi ovviamente si fa tutto in salita e la squadra magari non è abituata a ritrovare una partita del genere, ecco, è una partita diversa, non c'è niente da vedere con il campionato italiano e oggi l'abbiamo pagato.
Andrea Roccabella, Gianmarco Ferronato in regia, Claudio Schiattone e Marco Santoro in redazione. È stata una faticaccia per Luigi Pardo raccontare la partita di ieri sera. Un po' mi sono medesimato in lui nell'ascoltarlo. Da dove parti, Pier?
Parto dal tweet di Ricci. Cito la fonte, così insomma do merito non Filippo accendere Maria. Ma Filippo, perché ieri Musiala 2003, inglese, in un club tedesco schierato titolare dal primo minuto, segna anche. Una settimana fa Bellingham nella partita a Siviglia del Borussia Dortmund gioca 90 minuti, anche lui è un 2003, anche lui è un inglese, anche lui gioca in una squadra tedesca. E un pezzetto di suggestione, di ispirazione, questa storia ce la racconta, questa doppia storia ce la racconta ed è il tema, se vuoi, solito, anche un po' abusato, però reale, del coraggio, che è il coraggio di andare a investire subito nei prospetti di un certo tipo, il coraggio di dargli delle possibilità, il coraggio di prendersi dei rischi, appunto, di prendersi dei rischi. Da noi sai che è un po' più difficile, no? Da noi giustamente ci si emoziona per Fagioli contro il Crotone, ma giustamente, sono lo sottolineo. E da questo punto di vista dobbiamo crescere anche da altri. Poi chiaramente Lazio Bayern di ieri è molto più del numero 42 con la maglia.
Questo certamente. Beh, anche noi però non sbattiamoci via, in fondo abbiamo uno dei più forti portieri del mondo, che è classe 1999.
Sì, ma certo, però dirti, si può fare, no? Si può fare, soprattutto se vai a prendere dei ragazzi di talento.
Certo.
Musiala non è ancora 18enne, Bellingham è un altro 2003, giocano titolari partite di Champions League, eliminazione diretta, e lo fanno molto bene.
Blackout Lazio, titolo al Corriere dello Sport di oggi. Blackout, proprio non si è blackout, lockdown, non si è nemmeno accesa. Ciao Ivan Zazzaroni.
Ciao, buongiorno.
Ciao direttore. Senti, adesso torneranno, io mi sto preparando perché stanno per tornare, magari con gli ascoltatori, discorsi epocali sulla pochezza del calcio italiano, che in Europa se non vinci, se non giochi con 10 attaccanti e non tieni sempre la palla, e che palle. La verità è che in Europa, secondo me, è vietato l'autolesionismo. Juventus e Lazio ne hanno abbastanza abusato.
E noi in Europa non è che abbiamo tutta questa qualità in linea di massima. Poi lo scorso anno abbiamo fatto un quarto di finale con l'Atalanta. Abbiamo la prima in classifica che non è nemmeno in Europa, quindi un ragionamento di questo tipo non abbiamo voglia di farlo, perché io sento le grandi telecronache, non mi riferisco certamente a Pierre, nelle quali sono giocate spettacolari, meravigliose, incredibile, straordinario, stupendo in Italia. Naturalmente sono delle cagate di proporzioni mondiali, cioè roba che fanno normalmente nel campionato amatori. Ci vorrebbe un pochino più di equilibrio, evidentemente anche colpa nostra, soprattutto colpa nostra, nel descrivere, nel raccontare qualcosa che non è così eccezionale, che è buono, non è, si può dire la verità, anche perché gli ascoltatori e i telespettatori non sono stupidi, cioè vedono che se un passaggio filtrante normale, che loro hanno fatto il sabato nel campionato amatore, lo fa uno in Serie A, non è nulla di eccezionale, ma è normale. Se abbiamo un campionato abbastanza scadente, l'abbiamo da molti anni sul piano della qualità, ed è un ragionamento che deve essere fatto. Io capisco il discorso che fai tu perché è inevitabile, però secondo me non abbiamo il coraggio di dire la verità, questo è il fatto. Cioè i ragazzi, i giovani, soprattutto i giovani, questo tipo di spettacolo non vogliono guardarlo, cioè non si divertono più, per cui o fanno un ragionamento diverso in Lega, in Federazione e in società, oppure noi andiamo verso un inevitabile declino e vincerà l'e-sport, l'e-football, l'e-soccer, tutto quello che è virtuale e non reale.
Pier, sei d'accordo?
Volevo aggiungere una suggestione che è legata all'Europa League. Sì. Secondo me noi oggi abbiamo un movimento calcistico negli ultimi anni, secondo me è cresciuto in realtà rispetto al punto più basso di qualche anno fa. La nostra nazionale è in crescita, c'è anche il merito di Mancini. In generale secondo me stiamo riguadagnando qualche posizione. Però se parliamo di quei 4-5 top club in giro per l'Europa, secondo me stiamo lontani. La Juve ci può arrivare negli anni buoni, questo non sembra un anno buono, ma io non posso escludere che poi, per come è fatta la Champions, lo possa essere. Però la Juve sicuramente negli ultimi anni è stata l'unica squadra italiana che ha avuto quella capacità, tant'è vero che è arrivata due volte alla finale di Champions League. L'Atalanta può avere dei picchi, speriamo che stasera ne abbia uno di quel livello. Tutto il resto, compresa la capolista del campionato, che è meritatamente in testa alla classifica del campionato, vedi che in Europa fa fatica. L'Europa League, competizione che noi un po' snobisticamente tendiamo a non considerare, mi riferisco al calcio italiano negli ultimi anni, dovrebbe essere la nostra terra di conquista, perché noi in questo momento non abbiamo le 4-5 migliori d'Europa. Noi abbiamo una serie di squadre che possono giocarsela col Siviglia, possono giocarsela con l'Arsenal, con lo Shakhtar, e questo è, e quindi quella coppa lì, in realtà, se uno ci volesse investire, e comunque l'Inter
non si è appena fatto una finale
appunto. Ma dopo tanto tempo, e non diciamo da 20 anni questa coppa, quello potrebbe diventare il nostro territorio di caccia, solo che è una competizione particolarmente stancante, al punto che il vantaggio dell'Inter, secondo me, rispetto alle altre, è che non la gioca.
Beh, questo
quindi,
sì, se deve vincere il campionato, questo sì.
È un po' un catch 22, come direbbero gli inglesi, un po' un cane che si morde le code.
Sì.
Però, ecco, quelle 4-5 sul livello superiore in giro per l'Europa, noi in questo momento non ce l'abbiamo. Speriamo che tornino presto.
Sì, va bene, stasera vediamo l'Atalanta.
Come fanno a tornare se la Juventus ha l'11° fatturato d'Europa? La Juventus che rispetto alle altre se ne mangia 3 o 4 in Italia con fatturato. Cioè è un ragionamento che deve essere fatto ad altissimo livello. Il fatturato conta anche a medio livello, perché i soldi, se guardate le vincitrici della Champions degli ultimi anni, cioè l'unica Atletico è riuscito a vincere. Poi voglio dire, è arrivato il Liverpool che aveva lo stesso fatturato. Purtroppo è così, al di là della qualità del gioco, cioè la qualità degli interpreti e c'è la possibilità di essere realmente competitivi.
Anche se, Eva, stiamo vedendo una coppa dove i mostri del fatturato, che si chiamano Barcellona e Real Madrid, Barcellona praticamente già fuori, Real Madrid speriamo che ci finisca, stanno vivendo una crisi che te la regalo.
Ma fanno una crisi perché hanno speso 120 milioni per Griezmann, altri 100 per Dembélé, perché comunque loro questi soldi li hanno spesi anche male e sono nella fase, diciamo, di involuzione, nel senso che loro hanno speso tanto, hanno costruito grandissime squadre, ma hanno speso molto più di quello che loro incassavano. Cioè fatturato non vuol dire che se io incasso 600 o 700 devo spendere 900, devo spendere bene 500 per 400. Il problema è che in Italia nessuno ha quella capacità di spesa, soprattutto oggi quando ne parliamo, e sta andando avanti la grande eccezione Atalanta, che comunque fa un altro tipo di gioco, fa un gioco veramente europeo, veramente di rischio. È una squadra che prende un sacco di rischi, ma che si mette in una difficoltà continua, ed è comunque lo Schalke di qualche anno fa, è l'Atletico di Madrid di qualche anno fa, cioè sempre con un gioco diverso, è comunque l'eccezione.
Sì, va detto che oggi siamo magari un po' di cattivo umore, anche perché il termine di paragone di ieri sera, a proposito di grandi fatturati e di quelli che li spendono pure bene, no, avevamo di fronte quella che secondo me, tu l'hai vista ieri Pier, ma c'era poco da scoprire, di quella che per distacco è la più forte squadra europea, io credo. Poi magari la perde la Champions.
Io sai che quando becco delle cose tipo Lukaku, per capirci, le rivendico, però credo di essere intellettualmente onesto e quindi anche quando sbaglio i pronostici o le sensazioni. Io ieri mi aspettavo onestamente che la Lazio facesse una partita completamente diversa.
Sì, tutti ci aspettavamo.
Nelle due partite, l'ho detto più volte, è chiaro che il Bayern fosse la strafavorita, sì, e sì, pensavo, sì, che avrebbe passato il turno, però mi aspettavo che la Lazio facesse una partita tale da poter almeno arrivare al ritorno con delle possibilità. Ieri è sbagliato tutto. Ieri è stata, in qualche modo l'ha detto Inzaghi, ne parlavamo con Aldo Serena durante la partita e anche dopo, c'è stato proprio qualcosa di sbagliato, c'è stato un blocco, una paralisi dei muscoli e della testa. La Lazio doveva giocarsi questa partita con allegria, con leggerezza, con fierezza, perché comunque tornava a fare una partita di questa importanza dopo tantissimi anni. Sui giornali ieri, su quelli dello sport, ho visto quell'inserto sul Lazio-Bayern, l'amichevole del 74, ma in generale insomma si tornava con la mente dei tifosi biancocelesti a Monte Carlo, alla vittoria sul Manchester United o al quarto di finale contro il Valencia, quindi diciamo emozioni datate. Tutto questo doveva dare un'allegria, una felicità.
Invece è il contrario.
Poi le partite sono fatte anche di episodi, è chiaro che quello che fa Musacchio al minuto 9 condiziona la partita, condiziona l'umore, però devo anche essere onesto, prima dei primi 9 minuti comunque già due o tre situazioni il Bayern non clamorose, ma le aveva costruite, cioè comunque dava la sensazione di essere entrato in campo meglio,
sì,
della Lazio.
Il motivo però sfugge, perché tutti quanti ci aspettavamo un Bayern che passa al turno, però tutti quanti ci aspettavamo soprattutto una partita di andata, una Lazio che quantomeno li mette minimamente in difficoltà o quantomeno che contiene i danni.
Io pensavo vincesse, viste le assenze, pareggio. Insomma un 1-1, un 2-1, una roba così, e poi magari al ritorno ti travolgono, anche perché ieri il Bayern, è vero che le due assenze della Lazio pesavano,
Pier, la sensazione che voglio condividere anche con Ivan, come diceva il vecchio Boša Tanjević, sono entrati in campo con culo che mangiava pigiama, e il motivo sfugge.
No, ma il motivo sfugge, la Lazio è una squadra che in questo momento ha dei problemi, ha fatto non benissimo nemmeno in campionato, l'ultima ha perso con l'Inter, diciamo che ha perso un giocatore importante difensivamente.
Ha fatto 7 vittorie nelle ultime 8 partite in campionato. Cioè,
non è quello significativo, cioè la vittoria dell'altra vista la parte dell'altra sera, cioè è andata comunque in difficoltà. È una squadra che ha perso un po' di consistenza difensiva, ha sbagliato la partita e purtroppo capita quando la sbagli nel momento sbagliato, che è quella col Bayern, becchi 4 pere e devi stare zitto. Ma non è una Lazio che deve prendere 4 gol dal Bayern, ovviamente è una squadra che può finire 1-0, può 2-1 in casa, voglio dire, a parte che la casa non esiste più, però non così, perché è stato talmente travolgente il primo tempo, talmente anomalo anche sul piano proprio delle caratteristiche tecniche, è difficilmente giudicabile. E giustamente, come dicevi tu, è inutile andare a innescare oggi discorsi del tipo non siamo da europei, non siamo di bello. Purtroppo è così da tanti anni. Poi c'è l'eccezione Juve ogni tanto, c'è l'eccezione Atalanta, ma sono sempre eccezioni. In Europa League, lo diceva prima Pier, non è che la snobbiamo, non andiamo fino in fondo, da parte l'Inter lo scorso anno. Facciamo fatica ad andarci,
facciamo fatica ad andarci, Ivan, un po' perché facciamo fatica, sono d'accordo con te, e un po' anche perché certe volte l'abbiamo pure un po' snobbata, perché c'è sempre questo
fastidio,
questo fastidio, questo stress.
Noi siamo gli unici in Europa, Pier, che se usciamo dalla Champions diciamo però adesso ci concentriamo sul campionato,
sì,
siamo favoriti. Quindi già la mentalità è sbagliata. Io dico che se dovevamo, mi incazzo e dico porca miseria, ho lottato tutto un anno per andare in Europa, adesso che esco sono questo fortunato,
sì. No? Questo sì. Senti, ma può essere l'Inter può stare all'Italia come il Bayern sta all'Europa, Ivan?
Della squadra che ha vinto anche il mondiale, per quello che conta, ha vinto tutto, Coppa, Supercoppa, ha giocato a Briscola, ha fatto 3-7, ha vinto anche lì, cioè il Bayern, l'ultimo anno del Bayern è stato pazzesco. Poi soprattutto questi, ripeto, hanno 19 bilanci di positivo su 20, cioè di che cavolo stiamo parlando? È imparagonabile da questo punto di vista, e fanno scelte molto molto valide. Adesso hanno preso Davis scorso anno e adesso tutti andranno a prendere gli americani.
Upamecano hanno preso al prossimo giro, già preso, sì, pagato tanto, sì, ma vale tanto, eh?
Mm? Devo dire che, no, che, prego, scusa, vai. No, che non mi fa impazzire, complimenti al Bayern, beati loro, ecco, viene da dire, non mi fa impazzire il modello tedesco, ne parlavamo credo con Condò qualche tempo fa, nel senso che è una squadra alla fine in Germania che fa veramente come gli pare. È una squadra che compra a parametro zero, ha la possibilità di comprare a parametro zero, è successo spesso, i giocatori delle principali rivali. Quindi da questo punto di vista non è un modello che mi fa impazzire. Uh-huh. È come se veramente Milan, Inter o Juve, insomma, ce ne fosse
fanno
una
cartello
condizione...
e si pigliano.
No, no, ce ne fosse una che è in una condizione, decidete voi, così nessuno si arrabbia, delle tre, che è la più forte delle tre, e i parametri zero, ma quelli grossi delle altre due, finiscono quasi magicamente e continuamente di là. Quindi è un modello che non mi fa impazzire, secondo me il campionato tedesco da questo punto di vista ne risente, però poi è chiaro che la competitività del Bayern in giro per l'Europa, il peso del Bayern è clamoroso,
sì, sì,
e
sì,
sicuramente dal punto di vista delle scelte hanno fatto negli ultimi due anni tutto bene.
Certo, anche se poi hai sentito ieri Rummenigge dire sì, però tutti quanti, anche noi, stiamo pagando questa grandeur, abbiamo fatto investimenti che non potevamo permetterci, forse si riferiva agli altri, non tanto a loro. Ti saluto tra un istante, dopo che mi hai detto, Ivan, cosa ti aspetti da, non c'entra niente con la Lazio, con il campionato italiano, eccetera, o meglio, cosa ti aspetti dal Gravina Bis? Qualche idea sul Gravina Bis?
Beh, intanto il completamento di un'opera non ancora finita, perché in due anni e mezzo delle cose le ha fatte, penso a chi ne è, penso al sostegno che ha dato a Mastrandrea, però adesso deve andare sulla riformulazione dei campionati, sul potenziamento della giustizia sportiva, insomma deve fare delle cose importanti da questo punto di vista, e soprattutto spingere affinché le inchieste si concludano.
Certo, grazie Ivan, abbraccio. Grazie. Ciao, ciao Ivan Zazzaroni. Pier, ti faccio sentire qualche WhatsApp e poi ci colleghiamo con Boldrini.
Sì. È inutile che ce la raccontiamo, signori, il livello del calcio italiano è imbarazzante, siamo diventati una colonia di vecchietti che vengono qui come in Florida a svernare.
Prendono tutti per il culo la Juve, ma non mi sembra che il resto delle compagini italiche facciano figure migliori. 4 gol qui, 7 lì, ma dai.
Simone Inzaghi che parla di episodi dopo una partita persa 4-1 ricorda me al liceo quando dicevo alla professoressa che il cane aveva mangiato i compiti.
Qualche WhatsApp,
ma non manca la fantasia.
No,
okay.
Ma sono meravigliosi. 349-238-6666 e ci fate felici.
Posso tornare al punto di partenza?
Già, certo.
Il fatto che tutti vogliono giocare la Champions, e la Lazio, per esempio, si è assolutamente meritata la qualificazione agli ottavi. Tra l'altro, insomma, ha un po' buttato via il primo posto, perché pure questo va detto, insomma. La buttano via, poi rischiava anche di uscire contro il Brugge, doveva pure uscire, quindi
sì, però poteva pure fare meglio col Borussia Dortmund, che
non sto
che
parlando di fortuna
lì.
E sfortuna, però poteva, così come poteva uscire e arrivare terzo e trovarsi in Europa League, poteva vincere quel girone e magari col Siviglia se la sarebbe giocata. Io dico che appunto la dimensione, secondo me, delle squadre italiane è molto l'Europa League, cioè secondo me una Lazio motivata in Europa League può fare molta strada, così come lo può fare il Milan, così come lo può fare la Roma. Il Napoli in questo momento, sappiamo, partita andata, è stato ciò che è stato, arriva in un momento terribile della stagione, però insomma ecco, questa è la dimensione. Per essere veramente dominanti in Europa bisogna avere qualcosa in più. Ci ha provato la Juve, ci riproverà contro il Porto, non è ancora finita e potrebbe cominciare un'altra storia, e poi l'Atalanta,
vediamo,
ci auguriamo, attraverso il gioco
e poi ne parliamo con Filippo Maria Ricci, l'autore del tweet da te citato, perché se l'Italia sta male, la Spagna non sta ridendo esattamente,
no,
a crepapelle. Chi ride è Bold, Stefano Boldrini, Gazzetta dello Sport all'Inghilterra. Ciao Stefano.
Ciao a tutti.
Senti, è il giorno qui, benvenuto al giorno della grande depressione italica, a te dall'Inghilterra.
Beh, non mi sorprende perché io insomma
seguo ovviamente a tempo pieno il calcio qui, ma seguo anche quello italiano. E la cosa interessante è quella di mettere due televisori vicini, a confronto, e seguire contemporaneamente una gara della Premier e una della Serie A. È come un disco a 45 giri e uno a 16, cioè c'è una differenza sostanziale di ritmo, che poi alla fine in Europa la paghi. Ieri è la partita che la Lazio ha perso con il Bayern, oltre agli errori individuali, oltre al fatto che il Bayern è una straordinaria macchina da guerra, ieri c'aveva diversi giocatori indisponibili, ma poi c'è un'attitudine alla corsa che da noi non c'è.
Hai ragione, è questione di ritmo, secondo me, più che di possesso palla o di attitudini offensive, è anche una questione di arbitraggi, secondo me, perché in Italia viviamo un calcio sincopato e non sempre ce ne rendiamo conto. Ogni azione è spezzettata, ogni volta aspetti il fischio, ogni volta aspetti l'ammonizione, e il ritmo è del tutto diverso. Senti, particolarmente importante quanto scrivi oggi sulla Gazzetta, perché Boris Johnson apre una finestra con scansioni temporali precise sul futuro, o come scrive ad esempio Beppe Severgnini, indica la porta di uscita da questo incubo. Il 17 maggio rivedremo della gente allo stadio, e non un giorno a caso, è stato puntato quel giorno lì, e il 21 giugno, dice Johnson, l'Inghilterra dovrebbe essere fuori dal Covid.
Allora, come avete visto, c'è questa roadmap del miglior paese europeo per vaccinazioni. Qui abbiamo superato quota 19 milioni, hanno fatto un disastro nella gestione dell'emergenza, ma nell'organizzazione sono sempre stati dei fuoriclasse in Inghilterra, e infatti il piano vaccini sta funzionando benissimo. Poi c'è anche di mezzo la Brexit che li ha resi autonomi, quindi hanno fatto scorta di vaccini, ma insomma io l'ho fatto il vaccino, ve lo dico, l'ho fatto venerdì scorso, tra l'altro Pfizer, e sta funzionando tutto bene, senza burocrazia, in modo molto liscio. Questo è l'unica, la vaccinazione è l'unica strada per uscire fuori da questo incubo, è inutile starci a discutere. E proprio grazie al fatto della vaccinazione, contemporaneamente alla curva decrescente che sta andando sempre più in basso, da queste parti si prevede che per maggio, diciamo attorno a maggio, ci sarà una situazione che renderà possibile l'apertura ai grandi eventi, quindi anche il ritorno dei tifosi allo stadio. Ci saranno 10.000 persone che potranno entrare negli stadi, quelli di grandi dimensioni, mentre invece in quelli di capienza più piccola sarà permesso l'accesso solo a un quarto della capienza totale. In prospettiva europeo, che poi è il grande tema, e questo significa che se dal 21 giugno poi si arriverà a una liberalizzazione totale, in occasione di Inghilterra-Repubblica Ceca del 23 giugno, Wembley potrebbe avere 90.000 persone, e questo significa che poi la gara degli ottavi, le due semifinali e la finale potranno avere il classico sold out. È una speranza, sì. È un raggio di luce, sì. E io mi auguro che però in Italia, anche seguendo il piano delle vaccinazioni e seguendo un po' il modello inglese, si riesca a trovare anche da noi una luce, sì, perché insomma,
certo,
mi pare ancora se...
Ma sai, Stefano, anche qui ne parliamo, però mentre in Inghilterra c'è la sensazione che ci sia una mappa precisa, allora, limitiamo il discorso al pubblico degli stadi, c'è una mappa precisa, qui abbiamo una tenue speranza, no Pierluigi?
Sì, io credo che l'Inghilterra sia... facendo un discorso più complessivo, stia correndo tanto, nel senso che stiamo parlando di un leader politico molto discutibile, che aveva sbagliato tutto lo sbagliabile, credo, sì, no? Credo che Bold lo potrà confermare, certo, nel senso che era stato un negazionista, era stato proprio, insomma, al di là del giudizio politico, aveva toppato, ecco, aveva completamente toppato, purtroppo, perché sarebbe stato molto meglio se fosse andata come diceva lui, con l'immunità di gregge, o se il virus fosse stato semplicemente un'influenza. E poi però alla fine, alla lunga, con l'organizzazione, forse anche da questo punto di vista con un'autonomia che l'Inghilterra ha e che nei paesi europei c'è un po' meno, però per esempio vedo che la Danimarca ha comprato adesso dei vaccini, sentivo, non mi ricordo se su Twitter o in una chat, onestamente, Burioni che lo diceva, cioè poi esiste,
sì,
anche,
sì, l'ho visto anche io, hai ragione,
anche all'interno dei vincoli europei, che sicuramente ti danno dei vantaggi su certe cose, ma qualche volta ti possono allungare i tempi. Esiste poi una discrezionalità e la possibilità quindi di poter fare, di potersi muovere con più velocità. L'Inghilterra si sta muovendo bene, questa Bold. Io ti sono invidioso del tuo vaccino fatto, sono contento che tu ti sia vaccinato, sono felice per te e penso che siamo tutti invidiosi, perché adesso Bold, lo sapete, poi è un ventottenne,
questo lo sappiamo tutti,
è un giovincello, no, però sicuramente non è una persona anziana, e questa cosa qui è, invece in Italia secondo me ce la sogniamo ancora un po', speriamo che adesso il nuovo governo...
E vediamo, intanto io li invidio molto per questa mappa che poi sarà rispettata oppure no, ci auguriamo tutti di sì, però intanto è riscritta. Chiudo con una domanda molto più prettamente calcistica: preferisci il Bayern di Monaco o il Manchester City, Stefano?
Beh, il Manchester City tutta la vita,
sì?
Perché amo Guardiola, amo il calcio di Guardiola, e questa capacità di rinnovarsi sempre, di rinnovarsi con intelligenza. Attenzione, Guardiola ha vinto tantissimo, credo che sia 28 trofei, ma la grandezza nella grandezza è nella sua capacità di rinnovarsi. Il City di oggi è diverso da quello di ieri e da quello dell'altro ieri. È una squadra più solida in difesa, perché con l'acquisto di Ruben Dias ha fatto un grandissimo colpo, ma è una squadra che fa oggi il possesso in modo più verticale, diciamo, meno orizzontale come era alle origini, e ripeto, questo studio, questa sua
con
questa sua voglia, diciamo, di modernizzare, questo io lo ammiro. Poi sapete, io amo la Spagna, anche se lui è catalano, ma insomma la cultura è quella. Vedere che lui sia riuscito a vincere questa sfida qui nel pianeta del calcio più competitivo, perché comunque questo è il calcio più ricco e più competitivo di oggi, insomma, secondo me è una bellissima storia. E
certo lo è, anche se deve chiudere la vittoria alzando la Champions League, cosa che fuori da Barcellona non gli è ancora mai riuscita. Stefano, io ti ringrazio molto. Adesso io e Pierluigi abbiamo il compito di andare a schernire dopo la borsa Filippo Maria Ricci. Ok, tutti pronti?
Va bene.
Dai,
borsa.
Le nostre squadre schierano in Europa League le riserve perché danno più importanza al campionato, per farlo andare bene e magari qualificarsi per l'Europa League. Di che cosa stiamo parlando?
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Convocati.
Resta sempre il sogno, no? Giocare per quelle maglie lì come quella del Real Madrid, ma in questo momento credo che l'Atalanta rappresenta una delle squadre che gioca meglio il calcio e che tanti giocatori vorrebbero venire qua.
Sappiamo le fortunate che ci abbiamo, che l'Atalanta sta facendo un buon lavoro da tanto, tanto tempo, e mi ricordo quando ero alla Juve, era l'allenatore della primavera, e poi ha fatto delle cose bellissime, e quindi non mi sorprende vedere l'Atalanta giocando e come lo fanno.
Sarei molto preoccupato dovesse giocare Zidane domani. Per fortuna starà in panchina, come ha iniziato ad allenare, e ha continuato quello che faceva da giocatore, ha continuato a vincere.
Io adesso sono cotto, non posso più giocare.
Perché vedi, Pierluigi, il nostro vero sogno, sai qual è?
Qual è?
Quello di mandare Filippo Maria Ricci in vacanza con molto anticipo. Le cose si stanno mettendo abbastanza bene tra Barcellona, Siviglia, E ieri
no, ma
l'Atletico
secondo me
Madrid,
ci deve essere qualche cambio nella prossima vita di Ricci, perché questa crisi del calcio spagnolo, e Ricci porta un culo, ragazzi, devastante. Cioè Ricci arriva nel 2006 in Spagna, il giorno della semifinale mondiale, se non sbaglio, comunque insomma sì, credo, no?
Un po' prima.
Comunque no, sicuramente no, è arrivato dopo l'eliminazione della Spagna, altrimenti la Spagna avrebbe vinto il mondiale.
La mia prima partita, il Barcellona vince lo scudetto nell'intervallo. Era un Celta Barcellona, nell'intervallo il Barcellona vince la Liga. Questo è stato il mio
presentazione. Io ormai sono il biografo. Sono 15 anni che sta lì, questi 15 anni il calcio spagnolo ha vinto tutto, secondo me Ricci sta per andare da qualche altra parte e sta cambiando la geopolitica del calcio europeo.
Sta mollando la barca, secondo te? Può essere un'idea,
Non è così campata per aria, però in realtà probabilmente no, sarebbe stata una buona svolta per il calcio italiano, però in realtà no.
Voglio sapere i fatti tuoi.
No, esatto. Era interessante, ci poteva essere veramente una svolta per la Serie A, però insomma al momento
che
non sembra così.
A sti ragazzi,
guarda, io me lo sto chiedendo, perché adesso, sinceramente, scherzi a parte, io continuo a pensare, poi uno può dire, Filippo è di parte, okay. Io continuo a pensare che questo sia un campionato molto interessante, cioè di un livello tecnico altissimo, però ora questo mio pensiero è stato schiaffeggiato a destra, a sinistra, perché
speriamo
che
stasera,
no?
Mi ha sdraiato del tutto questo tuo pensiero.
Certo, perché poi è bello, perché abbiamo come Liga, no, preso gli schiaffi dai francesi, dai tedeschi, dagli inglesi e adesso speriamo anche dagli italiani a questo punto. Mi ha fatto un po' preoccupare quel Granada-Napoli 2-0, infatti io ho anche twittato, dico dai, cioè, adesso l'unica squadra che perde, cioè l'unica squadra spagnola che vince contro il Napoli, mi ha dato un po' fastidio, no? Però ribadisco, non lo faccio per partito preso, io guardo qua tante partite di Liga tutte in fine settimana e continuo a pensare che il livello tecnico sia molto alto, però evidentemente poi in Europa manca qualcosa. Barcellona potevamo anche immaginarlo, ha giocato contro una delle migliori squadre europee del momento e va bene, no? Gli ultimi gli è toccato, no? Il Bayern Monaco, no? Da una parte, poi adesso ha perso anche con la Juve, quindi insomma, si poteva pensare. E già Siviglia-Dortmund per me è stata una sorpresa, il Siviglia in Spagna sta andando benissimo, veramente benissimo, e non c'è stata quasi partita. Sono ancora vivi e ieri sera è stata una partita molto strana, no? Io ho scritto che Simeone ha avuto un attacco di ciolismo,
sì,
no?
In difficoltà, ha rispolverato la vecchia tuta blu,
sì, esatto, sì, una cosa tremenda, difesa a 6, quando poi per tutto l'anno ha giocato benissimo, veramente, no? Poi magari uno dice no, non è vero, no, ve lo posso dire, è un atletico offensivo. Adesso ieri sera ha schierato sta linea di 6, questa Maginot un po' inutile, e con il povero Correa, Lemar costretti a fare i terzini, Joao Felix senza un pallone, e quindi lì è stato un attacco di paura, perché è vero che l'Atletico sono 8 partite che prende gol, non era mai successo con Simeone in panchina, e quindi la paura ha generato questa emergenza difensiva che la dimostrazione non è servita a niente. Adesso stasera però bisogna chiudere il lavoro, cioè, non è che improvvisamente
a noi lo
spagnolo
dici,
proprio stasera.
A noi dici.
Speriamo, guarda. Speriamo, è che io avevo sensazioni positive con la Lazio, ripeto, non sulla qualificazione, ma sul fatto di poter fare una buona partita. E ieri è andata come andata.
Ora Pier, ci è rimasto male,
però il Bayern è un'altra cosa.
Il Bayern fa un altro sport.
Il Bayern è un'altra cosa. Speriamo che l'Atalanta ci
dia una situazione. L'Atalanta, io ti ricordi, noi abbiamo parlato tante volte di quella, per me c'è una partita chiave della scorsa stagione che è Barcellona-Napoli, no? Il ritorno, i rimpianti di Gattuso, l'occasione buttata via. Ecco, l'Atalanta ha un'occasione, poi è chiaro che sfidi una corazzata, no? Mondiale, spettacolare, piena, però le occasioni sono lì per essere e l'Atalanta è la squadra migliore in questo senso.
Non per tornare, cioè anche la Lazio aveva un'occasione, perché il Bayern si è presentato senza 7 giocatori.
No, l'occasione era...
però il Bayern è... Il giocatore di Sto senza Müller, cioè, ieri era veramente un'occasione. Beh, vabbè, ma adesso insomma concentriamoci sul presente, anzi sull'immediato futuro, perché sicuramente quello che c'è da pensare è che l'Atalanta ha un'abitudine a un calcio europeo, che è una formula un po' vaga, ma che in realtà secondo me poi racchiude essenzialmente il fatto di giocare in maniera un po' garibaldina, un po', no, con entusiasmo. L'Atalanta, lo sappiamo, nei suoi picchi di rendimento è una squadra fortissima, quindi questo è indiscutibile, e il Real, mi confermi, arriva con più di qualche problema.
C'è l'attacco del Real Madrid, i tre che dovrebbero giocare in attacco, Asensio, Mariano e Vinicius, hanno fatto 6 gol in questa stagione, 6. Io ho scritto oggi, Muriel solo nel 2021 ne ha fatti 7 da solo. È chiaro che poi, cioè adesso diciamo, se stasera chi deve temere soprattutto l'Atalanta? I calci piazzati, Casemiro, eventualmente Varane, no? Kroos, però è chiaro, Asensio può fare diciamo una giocata, però insomma non è il miglior Real Madrid. Manca Sergio Ramos, delle ultime 10 partite giocate senza Sergio Ramos, 8 le hanno perse. Certo, hanno vinto a San Siro, una delle due è una vittoria a San Siro, purtroppo. Però voglio dire, cioè, l'80% delle partite le hanno perse senza Sergio Ramos. Speriamo, insomma, per quello si parla di occasione. Poi se arriva il Real Madrid gioca come ultimamente in campionato, sta andando abbastanza bene, però di nuovo.
Appunto.
Quanto vale questa Liga?
Perché anche ragazzi, Siviglia... Ma siamo sempre lì, cioè tutti i giorni parliamo, io e Pier, della Lazio, che a entrambi piace un sacco. E diciamo, attenti alla Lazio, perché può inserirsi comunque certamente nella corsa al quarto posto, c'è già dentro, ma addirittura può avere sogni diversi. Ce lo raccontiamo tutti i giorni, non è che abbiamo cambiato idea, solo che poi guardi la partita di ieri sera e dici, bah, allora, campionato italiano quanto vale? La Liga quanto vale? Secondo me sono termini di paragone un po' distorti per valutare le campagne europee.
Sì. Sì, sono d'accordo. E probabilmente non vale tanto questo discorso, però è chiaro che abbiamo, no? 3 spagnole, 3 sconfitte, 2 italiane, 2 sconfitte per ora. Sì. No? Stasera si trova un'italiana e una spagnola, la statistica diciamo finisce stasera, però al momento è così. Però è anche strano, allora sono state giocate 6 partite, 5 vittorie in trasferta, se non sbaglio, no?
Sì, questo è anche strano, può contare, perché, comprese le trasferte come quella di ieri del Chelsea.
È strano, esatto, fino a un certo punto, perché in realtà giocano fuori casa le squadre,
non c'è pubblico,
le squadre che hanno vinto il girone. No, ma soprattutto quando hanno vinto il girone, sì, e più non c'è il pubblico, no? C'è questo aspetto ulteriore, sì, che
e poi l'Atletico giocava a Bucarest, esatto, che proprio casa non,
esatto,
è.
Esatto.
Però vabbè, insomma, resta. No, sono d'accordo sui campionati, per me appunto quello italiano è eccezionale quest'anno, no? Combattuto, divertente, no, ragazzi,
è divertente da vedere. Poi sul valore assoluto, livello assoluto, io non saprei, dire. Io a vedere partire la domenica mi diverto perché c'è grandissimo equilibrio, e credo che questo sia un valore importante quando uno guarda lo sport. Allora ragazzi, fermiamoci un istante per il traffico e poi continuiamo questa discussione. Se volete anche intervenire, numero verde 800 24 00 24.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Ma anche in Europa League, ma non arriveremo nelle 4, ma nemmeno a pregare, rischiamo con tutte. L'Inter l'anno scorso ha fatto un mezzo miracolo.
Miracoli o no, non arriviamo nelle 4, alla fine l'Inter l'anno scorso ha fatto
la finale. Io ho una teoria sull'Inter dell'anno scorso, che l'Inter, col fatto che l'Europa League è stata spostata a fine stagione, l'Inter e in generale le squadre italiane che fanno tutti questi calcoli, il discorso che faceva Zazzaroni prima, no? Tante volte noi diciamo meglio arrivare quarti, io no, ma insomma tanta gente dice meglio arrivare quarti che arrivare terzi nel girone, perché così ti eviti la rottura di scatole dell'Europa League. Questo è un tipo di sentimento che purtroppo è nel calcio italiano qualcuno ha. Ecco, l'anno scorso il fatto che è stata fatta questa, ecco, per tutto quello che è successo, si sono giocate le coppe a fine stagione, secondo me questo ha focalizzato, esatto, focalizzato l'Inter, che non aveva a quel punto più da fare ragionamenti, calcoli, turnover in vista del match contro il Bologna di campionato piuttosto che certo. contro la Fiorentina.
Si è mentalizzata su quella roba lì.
E secondo me è arrivata meritatamente in finale, ha giocato una finale imperfetta e ha vinto meritatamente alla fine il Siviglia, ma una partita comunque è finita 3-2, non è finita 5-0.
No, anzi, alla vigilia della partita contavamo anche una partita migliore dell'Inter, però Pier... Tu prima parlavi di abitudine, l'Atalanta comincia a essere abituata a queste partite europee, sì. A differenza della Lazio. La Lazio insomma si è trovata lì al gran ballo alla fine per la prima volta dopo un
però
sacco di anni.
Ha fatto un ottimo girone, ragazzi, perché io Lazio-Dortmund me la ricordo, Dortmund-Lazio me lo ricordo, mi ricordo...
Bruges-Lazio col pareggio strappato con 11 giocatori 11.
Esatto, l'unica partita non bella è stata quella, l'ultima contro il Bruges, quando la Lazio ha rischiato seriamente di uscire, giocando male, veramente rischiando tanto, ma per il resto ha fatto un ottimo girone. L'Atalanta, sono d'accordo con te, ha un atteggiamento, una mentalità, un'abitudine, una filosofia di gioco che l'ha portata a essere a un minuto dalla qualificazione contro il Paris Saint-Germain nei quarti l'anno scorso, per cui io qualche legittima aspirazione e speranza questa sera ce l'ho.
E poi i risultati li ha fatti il Liverpool.
Buono, ma basta, adesso non dico più niente, faccio lo scaramantico.
Sai, su Carlo, sul discorso che facevi tu, sì. ieri c'è stata un'intervista qua su Marca a Luis Alberto, e Luis Alberto per me ha detto una cosa interessante proprio su questo. Dice: noi dobbiamo consolidarci a certi livelli, perché non possiamo fare un anno la Champions, un anno l'Europa League, poi due anni senza coppe. E ecco, questo è importante. L'Atalanta sta acquisendo questa abitudine, questa consuetudine a giocare partite importanti, poi si vincono, si perdono, no? L'Atalanta ha sempre avuto inizi strani, l'anno scorso vi ricordate cosa ha perso le prime tre? Per cui poi dopo passa anche quest'anno un inizio sofferto, poi però sta facendo esperienza, e siccome poi quest'anno le coppe sono state anche poi ravvicinate, questa abitudine a giocare a un certo livello si consolida, no? Perché non è più a distanza di tempo, a distanza di pochi mesi, per cui questo per me è un aspetto rilevante.
Sai Filippo, l'altro giorno parlavamo con Cristiano Gatti, che conoscerai, diceva: vabbè, per noi è già un sogno, in pochi mesi abbiamo giocato contro il Liverpool, abbiamo vinto lì, abbiamo vinto con l'Ajax, abbiamo giocato col Paris Saint-Germain, insomma comincia ad essere una discreta tradizione di breve durata ancora, però comincia a essere una certa abitudine di questo gruppo a giocare quelle partite lì.
Per portare un ulteriore elemento di felicità e di ottimismo oggi alla statistica che ci dava Ricci, cioè che le spagnole hanno perso tutte le partite tranne quella contro il Napoli, vi posso dire che Champions League su 6 partite ci sono state 5 vittorie fuori casa, tutte tranne una, ecco. L'unica che non ha vinto fuori casa perché poi ha la possibilità, secondo me, di ribaltarla, perché ha la possibilità, l'1-2 è un risultato assolutamente recuperabile, però ecco, l'unica eccezione della regola delle prime del girone che fino a questo momento hanno dominato è arrivata all'Italia.
Sì, la Juve.
Speriamo che da Bergamo.
Michele a Roma, fammi sentire l'ascoltatore. Michele, buongiorno.
Sì, buongiorno e complimenti per la trasmissione.
Grazie, dica.
Allora, io sono tifoso della Lazio e ho visto ieri la partita e penso che secondo me ci siano due temi, anzi forse tre se vogliamo aggiungere che il Bayern Monaco è una squadra stellare che probabilmente rivincerà nuovamente la Champions. Detto ciò, i due temi sono: uno, il fatto che la Lazio purtroppo abbia un reparto dal centrocampo in su da primi posti in classifica, ma abbia un reparto difensivo veramente problematico a parte Acerbi, e questo in una partita come quella di ieri si paga. L'altro tema secondo me è che sentivo il commento di Sabatini a Mediaset dopo la partita: non è possibile che anche quando si gioca contro il Bayern Monaco si debba far partire sempre l'azione dalla difesa, come se si stesse giocando una partita di Serie A con una squadra che si lotta per non retrocedere.
Qui siamo al vecchio. No, sì, io sono d'accordo con te. Il vecchio dibattito.
Sì. È anche vero che quando tu un certo meccanismo lo hai consolidato nel tempo, è quasi più difficile. Cambiare, snaturarti, cioè se ci riferiamo a quello che ha fatto Musacchio ha fatto una cosa talmente assurda che insomma
Bentancur ne abbia fatta una diversa.
Sono d'accordo con l'ascoltatore sul fatto che chiaramente il reparto difensivo della Lazio non è all'altezza del centrocampo e dell'attacco, e devo dire, non può essere assolutamente un alibi, che quelle due assenze non può essere un alibi, perché Bayern aveva 7 assenze ben più pesanti, però
e se vuoi questa è un'ulteriore dimostrazione della differenza che esiste fra le due squadre, le sette assenze del Bayern in reparti e uomini chiave alla fine pesano di meno di due assenze di due giocatori discreti della Lazio, che però in quel reparto lì aprono un buco e quindi una falla di proporzioni clamorose, perché non è che Radu sia Beckenbauer, con tutto il rispetto, o Luis Felipe sia il Cannavaro del 2006, però sono due giocatori che in questo momento, per la loro esperienza, per la loro affidabilità, sono sicuramente meglio di quelli che si sono visti ieri, e quindi questo è indiscutibile.
Filippo, come fa l'Atalanta a far male al Real? Dove saranno gli indicatori della partita?
Beh, per me è la forza offensiva, cioè il Real Madrid gioca con una difesa con Lucas Vázquez, Varane, Nacho e Mendy, appunto, non è esattamente, diciamo, né la difesa titolare né una difesa impermeabile, ha un ottimo portiere e un grande schermo davanti che è Casemiro, no? Aiutato comunque da Modric e Kroos.
Come scrivevi oggi, secondo miglior goleador del Real,
hai scritto tu, sì, no? Sì, sei gol. Sì, sei gol, è il secondo Pichichi dopo Benzema che è assente, no? Tanto, i tre davanti hanno fatto sei gol in tutto, cioè, non, Vinicius sono, mi sembra, 23 partite che non segna, adesso tipico, no? Stasera tac, segna, però insomma, ecco, l'ultimo gol l'ha fatto a ottobre e Mariano ne ha fatto uno. Allora l'Atalanta deve mettere in difficoltà con le sue armi, cioè col gioco, la velocità, l'intensità, una squadra che soffre, cioè il Madrid ha perso con squadre piccole qua in Liga e adesso viene da quattro vittorie consecutive, però è una squadra assolutamente vulnerabile, per cui insomma l'Atalanta deve fare l'Atalanta, uno dei problemi potrebbe essere, dice, deve fare attenzione a non prendere gol, vero, però contro questo Real Madrid è più facile non prendere gol, visto che comunque gli manca Benzema e anche Sergio Ramos, che tra l'altro in attacco è sempre diciamo preponderante e pericoloso, per cui è una partita che l'Atalanta sulla carta ha delle ottime possibilità di poter portare a casa. Poi sì, ovviamente insomma sono due anni che esce agli ottavi, insomma,
sì, certo.
Non è il Real Madrid,
non c'è due senza tre, e continuiamo a farci coraggio urlando nel bosco, perché sennò abbiamo paura. D'altra parte, Pier, per chiudere, l'Atalanta deve stare attenta a prendere gol, questo è ovviamente vero, però una delle cose belle dell'Atalanta è che non se la mena poi tantissimo quando prende gol, cioè non è una squadra che si deprime, sì, è una delle belle caratteristiche dell'Atalanta.
Il bello e il brutto dell'Atalanta lo conosciamo, una squadra abbastanza umorale, perché è una squadra che vive di gioco, di ritmo, e qualche volta non le riesce del tutto, però chapeau.
Ma tu Muriel lo vedresti in una squadra top europea, Pier?
Credo che Muriel sia in una squadra top europea.
Ah, vabbè, sì, ok.
Fatta qualità, questo adesso mi chiama Gori, abbiamo subito la cittadinanza onoraria che io accetto in cambio di una fornitura di Casostelli. No, parte tutto, sì, la risposta è sì, adesso, al di là delle battute la risposta è sì, però è vero pure che onestamente l'Atalanta questo tipo di squadra lo sta diventando
sì, certo.
Uno dei modelli, è chiaro che poi stasera è un altro passo.
Però questo per dirti che al Barcellona se lo sognano di notte uno come Muriel adesso.
Esatto. Un'ultima cosa, al ritorno poi non si gioca al Bernabeu con 80.000 persone, ma si gioca a Valdebebas vuoto, per cui insomma c'è anche da tenere in conto i 180 minuti in questa sfida, non è che stasera è dentro fuori.
No,
per cui,
poi l'Atalanta in trasferta hai visto anche tu, Filippo, che qualche risultato l'ha fatto, e a Valdebebas vuoto in altri tempi eccetera ci ha vinto 3-0 lo Shakhtar Donetsk, se non ricordo male.
Esatto. No, sì, lo Shakhtar ha battuto a data e ritorno il Real Madrid, ecco. Anche questo va ricordato, insomma, ecco, cioè, e lo Shakhtar non c'è, insomma, ecco,
io immagino saluto e abbraccio tutti gli amici bergamaschi che avranno passato questa mezz'ora facendo vari scongiuri di ogni tipo, riferibili eppure no. Grazie Filippo Maria Ricci, grazie per Luigi Pardo, e ci sentiamo domani parlando di questa partita. Ringrazio anche Marco Santoro in redazione con Claudio Schiattone, Andrea Roccabella e Gianmarco Ferronati regia. Ciao a tutti.
Ragazzi, ce l'abbiamo fatta! Ci vediamo domani. Enjoy!
Saluti!